Cari amici, sono di nuovo felice di ritrovarvi ancora oggi per lo studio di Apocalisse 13. Bisogna riconoscere che ciò che descriviamo in merito alle persecuzioni e alle difficoltà forse non vi aiuta a tirare su il morale. Tuttavia possiamo essere rassicurati che durante questo periodo Dio è il più vicino possibile al suo popolo. Ma una domanda ci interpella insistentemente. Partendo dalla realtà attuale in cui si trova il mondo, come potremmo immaginare che sorga una potenza tale da ricevere il consenso generale di tutta la terra e che per di più sarà persecutrice del popolo di Dio? Questo mistero viene spiegato tramite la seconda bestia, quella che sale dalla terra, presentata nella seconda parte del capitolo 13 di Apocalisse. Vi invito a leggere con me a partire dal versetto 11 fino alla fine del capitolo. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E operava grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Nessuno poteva comprare e vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Un testo che in partenza sembra misterioso e che cercheremo di comprendere nel suo significato. La prima caratteristica di questa bestia è che sale dalla terra. Abbiamo già incontrato la terra, questa terra che ha soccorso la donna quando il dragone cercò di travolgerla gettandole addosso un fiume d'acqua. E avevamo compreso che questa terra era il nuovo mondo. È da questa stessa terra, da questo nuovo mondo, che diciamo è gli Stati Uniti d'America, che salirà la bestia che interessa tutta la seconda parte del capitolo 13. Fatichiamo certamente a cogliere tutto questo. Ma esaminiamo quello che ci viene detto al versetto 11. Aveva due corna simili a quelle di un agnello. Simili a quelle di un agnello. C'è un accostamento all'agnello di Dio che abbiamo visto al capitolo 5. Ma questo parla come un dragone. E qui abbiamo un accostamento con il dragone del capitolo 12. Quindi una bestia che assomiglia all'agnello, ma che parla come un dragone. Che seduzione! Quale straordinaria visione delle cose! Assomiglia a Gesù per certi aspetti, dolcezza, candore, modo di essere, ma nei fatti la sua parola è come quella di un dragone. Queste caratteristiche non ce lo identificano completamente, ma la terra ci orienta a vedere gli Stati Uniti d'America. Continuiamo nell'analisi del testo che ci permetterà di identificare veramente questa bestia con gli Stati Uniti d'America. Perché il versetto 12 dice che essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza. La prima bestia è il sistema feudale del Medioevo, che esercitò un potere assoluto su tutta l'Europa occidentale per più di un millennio. Chi attualmente ha in mano la leadership mondiale? Senza dubbio gli Stati Uniti. Di conseguenza abbiamo una bestia che esercita tutta l'autorità della prima bestia in sua presenza, ossia senza distruggerla. Non siamo negli stessi sistemi del tempo di Daniele, quando un potere rovesciava l'altro per rimpiazzarlo. Qui non c'è nulla di questo. Essa esercita l'autorità della prima bestia in sua presenza. Farà addirittura in modo che gli abitanti della terra adorino la prima bestia. Quindi non ci sono conflitti tra queste due bestie. Anzi, vado oltre. Avevamo visto lo stesso passaggio sorprendente tra il dragone e la prima bestia, avvenuto in dolcezza, con la trasmissione dell'autorità, del trono, della potenza dell'impero romano alla Chiesa romana o al sistema feudale medioevale. Qui abbiamo un secondo passaggio fatto ugualmente in dolcezza. Vi invito a scoprire questo evento, poiché storicamente è al momento in cui, con la Rivoluzione francese, crolla in Europa il sistema feudale, che nascono gli Stati Uniti d'America. Nel 1787 viene promulgata la Costituzione degli Stati Uniti e coincide proprio con i tempi della Rivoluzione francese. Abbiamo quindi vari elementi per puntare il dito verso questa nuova potenza emergente nel nuovo mondo, gli Stati Uniti d'America. Ciononostante, vedremo nel seguito della lettura del testo che identificare questa bestia con gli Stati Uniti non basta. Vi invito allora a vedere il versetto 13, poiché faceva che gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, ma grazie a una operazione particolare. E operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Operava dei grandi prodigi. E Gesù ci ha avvertiti. Se riprendiamo il suo discorso profetico del capitolo 24 del Vangelo di Matteo, al versetto 24 c'è questa dichiarazione. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Non pensiamo che questa seduzione sia di debole ampiezza, che sarà facilmente smascherabile. Si parla di falsi cristi e falsi profeti e grandi prodigi. Immaginatevi che ci siano dei miracoli straordinari, che ci siano delle guarigioni spettacolari. Non sarà il mondo sedotto da tali cose? Una modalità che il nemico certamente utilizzerà. Ma non è ancora tutto. Avanziamo ancora un po' nel testo per afferrare come la seduzione opera ancora. Questa bestia opera dei prodigi al punto tale da essere chiamata falso profeta. Vi invito allora a leggere Apocalisse 19, il versetto 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ecco quindi la bestia unita al falso profeta, qui definito come colui che seduce gli abitanti della terra e li porta a prendere il marchio della bestia. Li troviamo esattamente come descritti nel capitolo 13. Possiamo quindi dire con sicurezza che la bestia che sale dalla terra, bestia con due corna, che parla come un dragone, non è altro che un falso profeta. E questo carattere di falso profeta apparirà in modo ancora più impressionante nel seguito del testo. Leggiamo in Apocalisse 13, 15. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia e in Apocalisse 13, 13, e operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Far scendere il fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. È un grande prodigio. E se ci riferiamo al secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, in cui si parla pure di un fuoco sceso dal cielo sotto forma di lingue di fuoco, possiamo allora comprendere la seduzione che questo comporta. Leggiamo nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli i versetti 3 e 4. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Quale straordinario prodigio! E bisogna riconoscere che quando ciò si produsse alla Pentecoste, gli ebrei che provenivano da tutte le nazioni e che erano stati riuniti a Gerusalemme e non conoscevano l'ebraico o l'aramaico per poter veramente partecipare alla celebrazione del culto, furono meravigliati di udire parlare nella loro stessa lingua. Una tale manifestazione dello Spirito è stata grandemente efficace per l'avvio della diffusione del Vangelo tra gli ebrei. Migliaia di persone si convertirono. Allora possiamo immaginare che alla fine dei tempi una falsa pioggia dello spirito si manifesterà e delle persone pretenderanno di parlare nel nome di Dio, mentre in realtà parleranno da parte del nemico e compiranno dei miracoli. Niente di più seducente per questa terra. La seduzione sarà tale che persino gli eletti potrebbero quasi farsi ingannare. Facciamo notare che c'è un parallelo antitetico tra i due. Come ci sarà una vera pioggia dello Spirito, così ci sarà una falsa pioggia dello Spirito. Ma allora, come faremo per non lasciarci sedurre? Vi invito ancora una volta a leggere la lettera alla Chiesa di Filadelfia. E lì vedremo quale mezzo Dio ci dà. Apocalisse 3, 12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Un primo elemento che qui ci viene dato è di seguire Gesù fin nel suo servizio nel Tempio. Ma è pure detto a questa Chiesa: hai serbato la parola. La parola. Ecco il segreto. Serbare la parola di Dio è il baluardo più sicuro contro ogni seduzione. E l'Epistola ai Corinzi ci parla chiaramente del dono delle lingue, questa pioggia dello Spirito. Ma essa si manifesta in certe situazioni e secondo certi criteri. Il fatto di osservare strettamente la parola di Dio ci eviterà di cadere nella trappola. Ci sono altri consigli che Gesù ci ha dato e che troviamo nelle ultime raccomandazioni date ai suoi discepoli nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, versetto 41. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Lo studio della parola, la preghiera, la vigilanza e, direi volentieri, tutte queste cose fatte in comune, lo studio della parola in comune, la preghiera in comune, il vegliare gli uni sugli altri, sono i consigli che Dio ci dà. Andiamo avanti ora nel testo per renderci conto che ci sarà una seduzione come non se ne vide mai prima su questa terra. Se andiamo al versetto 15 di Apocalisse 13, leggiamo: le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare. Una sottigliezza suprema nella tecnica di questa bestia porta gli abitanti della terra ad adorare la prima bestia. Non imporrà l'adorazione, ma proporrà a loro di fare un'immagine di essa, poiché se questa bestia è riuscita a sopravvivere al trauma della rivoluzione francese, che apparentemente l'aveva portata alla morte o quasi, ed è riuscita a riemergere, allora bisogna imitarla e si crea una sua immagine. Ma sono gli uomini della terra che faranno un'immagine della bestia. Come la bestia è un sistema politico-religioso, Così la sua immagine sarà probabilmente pure un sistema politico-religioso. Ecco la trappola. Perché un sistema politico-religioso, presto o tardi, si rivelerà persecutore. Quando il re Nabucodonosor fece fare un'immagine che il mondo intero allora conosciuto doveva adorare, non chiese agli uni o agli altri di cambiare religione. Ha semplicemente convocato tutti i capi, che siano stati religiosi o amministrativi, ha loro chiesto di prostrarsi davanti a essa. E se questo fosse un'immagine di ciò che accadrà alla fine? Se gli uomini mettono in atto un sistema con valori universali come l'amore, la solidarietà, la giustizia, e non ci chiedono di cambiare religione, ma semplicemente di unirsi sotto questo vessillo e di riconoscere un'autorità suprema, partendo da lì, ognuno può praticare la religione che vuole? Ecco la più sottile tentazione che potrebbe presentarsi davanti a noi. Sapremo resistere? Come fare? Di fronte a questa tentazione straordinaria, poiché chi può dire di essere contrario a un accordo tra gli uomini di questa terra di non fare più guerre, di mettere in atto dei valori comuni, di realizzare un sistema universale, chi potrebbe essere ragionevolmente contro e giustificarlo? Cosa farà il popolo di Dio? Come affronterà una tale situazione? È ciò che dirà il capitolo 14. Ma confrontati con questa seduzione, di cui il capitolo 13 ci presenta le linee principali, la parola di Dio e in particolare la parola profetica sono indispensabili per avere una visione chiara, per essere definitivamente illuminati sulle intenzioni del nemico. Che Dio ci aiuti in questi momenti difficili che ci attendono.